Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buona mattinata a tutti da Andrea Mi, 9.36, prima puntata del nuovo anno per quanto riguarda Architects and the City, e come promesso voglio ricordarvi subito che siamo in diretta Facebook sul canale di Controradio. Una puntata molto particolare questa. Sapete che in questa trasmissione, assieme all'Ordine degli Architetti di Firenze, ci occupiamo delle attualità che riguardano i temi urbanistici, architettonici, dello spazio pubblico, e oggi lo facciamo da un punto di vista molto particolare, che è quello del rapporto tra la street art e il tessuto urbano cittadino, l'amministrazione pubblica, anche il tipo di fruizione che i cittadini hanno e l'idea che hanno del ruolo che la street art riveste nel tessuto urbano fiorentino. Lo facciamo con Matteo Bidini,
buongiorno,
che rappresenta due progetti molto incentrati sulla street art e che la street art promuovono in vari modi ormai da molti anni a Firenze. Il primo progetto è Progeas Family, li avrete conosciuti sicuramente come organizzatori di eventi, di festival, dei quali abbiamo parlato molto spesso, anche recentemente di tante belle serate club che hanno molto a che fare poi con la street art, sì, nel senso che hanno a che fare spesso con l'hip hop, col suono che è sempre stato associato a queste forme espressive, e dal 2016 in poi anche Street Level Gallery, che almeno a quanto mi risulta è la galleria cittadina maggiormente specializzata in street art.
Possiamo dire gli unici.
L'unica forse sì, anche, se escludiamo un albergo, che però è una faccenda differente.
Ok.
E invece alla mia destra Mirko Ruffilli, consigliere del quartiere 1. Ciao,
buongiorno,
Mirko.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Nel quartiere 1 è anche responsabile della cultura e in quanto tale ha promosso diversi progetti in questi anni con diverse modalità che riguardano la street art. Io volevo partire dalla solita domanda rompiscatole difficilissima di quelli antipatici, io appartengo chiaramente a questa categoria, e la prima domanda riguarda proprio la definizione, perché lo sappiamo, è una definizione sulla quale non siamo sempre stati tutti d'accordo, anzi ci sono delle frange di artisti attivisti nel territorio urbano che la rifiutano completamente, no? La definizione di street art, diciamo, ormai in qualche modo l'abbiamo assunta come il male minore, questa definizione.
Diciamo di sì. Allora,
Matteo,
partiamo dall'idea che street art è una parola vuota, cioè una parola che fondamentalmente non vuol dire niente, è stata, diciamo, inventata a tavolino dai media per definire qualcosa, per definire tutta una serie di pratiche che in realtà in comune hanno soltanto lo spazio di fruizione, ovvero la strada. Diciamo che questa street art, anche se oggi ormai è sdoganata e quindi definisce un certo tipo di movimento, racchiude in sé tutta una serie di pratiche che vanno appunto da chi attacca l'adesivo a chi dipinge il muro legalmente, illegalmente, a chi anche al madonnaro, paradossalmente, che magari con questo mondo ha meno a che fare. Diciamo che dentro la street art va studiata, dentro la street art bisogna imparare a distinguere tutti i vari tipi di pratiche, tutti i vari tipi di approcci che vengono tra l'artista, la strada e il pubblico, e imparare, diciamo, a definirli. Quindi street art ormai vuol dire, ha un significato che gli è stato attribuito, però oggi già che comunque abbiamo da quando, diciamo, la street art è entrata in voga in Italia sono passati un po' di anni, quindi già oggi si cerca di fare più informazione al riguardo, quindi cercare di dargli anche termini differenti,
anche perché in questo termine cappello, possiamo dire, sì, abbiamo incluso via via un sacco di cose, perché se guardiamo il tutto in una prospettiva storica, la facciamo brevissima ovviamente, certamente il writing nato nei ghetti newyorkesi negli anni 70 è stato uno dei punti di partenza sicuramente.
Sì, assolutamente.
Poi però le pratiche si sono moltiplicate anche in direzioni molto distanti, e d'altra parte per l'interpretazione che se ne dà oggi anche nel rapporto con le amministrazioni contano molto altre tradizioni, quelle del muralismo sudamericano in chiave politica, sicuramente se guardiamo le evoluzioni contemporanee di ciò che intendiamo per street art, ha avuto un ruolo importante e continua ad averlo, no? Da certi punti di vista. E poi piano piano abbiamo messo dentro tante pratiche differenti che, appunto, come dicevi tu, avevano in comune solo il terreno di applicazione e di ricerca, in qualche modo, la strada. Potremmo dire anche, ci sono ipotesi che anche il fenomeno della street art, della street photography, scusate, che è nata con la fotografia tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, in qualche modo è confluita anche nella street art. Pensiamo a J.R., giusto per citare, no? Uno dei nomi famosi, che scatta delle fotografie proprio con lo spirito dei fotografi che lavorano per strada, e le ingigantisce per, diciamo, dare nuovo lustro molto spesso a barri o comunque a quartieri degradati di varie megalopoli mondiali, no? Quindi questa natura ibrida è un po' nelle, diciamo, definisce un po' le caratteristiche di ciò che oggi intendiamo per street art. Mirko Ruffilli, voi come avete affrontato questo tema e come avete cercato di valorizzarlo?
Allora, noi, io parlo naturalmente non a nome di tutta l'amministrazione, perché certo, poi alla fine soprattutto l'assessore Vannucci si è impegnato tanto nella promozione di questa attività. Io a livello personale, quindi come attività di quartiere, noi siamo partiti da reputarla un'attività culturale, e già quello mi sembrava un passo avanti inizialmente, perché purtroppo alcuni, diciamo, non è che proprio refusano. Con Matteo ci siamo
certo, anche perché non abbiamo spesso ancora parlato della percezione pubblica, ecco, perché finora siamo rimasti nell'alveo degli addetti ai lavori,
che,
no?
Purtroppo la percezione pubblica a volte, no, non la declina, certo, come un'attività culturale, certo, anzi, no? Questo è stato il terreno su cui io e Matteo più di una volta ci siamo incontrati anche in altre sedi. Quindi la prima azione è stata quella di dichiarare l'attività culturale. Uh-huh. E già era dargli, no, una collocazione importante, secondo me, perché questo è, no? Lui ha messo insieme dentro a questo cappello tante attività, sì, madonnari, no? Sono artisti a tutti gli effetti. Da quello poi, naturalmente, insieme a l'impegno dei ragazzi, perché sono stati anche loro artefici del regolamento, insieme all'amministrazione, il consigliere Cosimo Guccione, l'assessore Vannucci e gli uffici, siamo riusciti, insomma, a provare a dare un indirizzo, no? Una regolamentazione per far sì che i ragazzi potessero esprimersi nel miglior modo possibile. Poi è un regolamento, quindi, no, ci sono i pro, i contro, ci, chiaro, sono tutta una serie di, purtroppo, di definizioni, di no? Come dire, di virgole, che a volte, no, non tornano sempre poi con l'attività reale. Però siamo riusciti a dare delle risposte. Questo, secondo me, è una delle parti più importanti poi alla fine del lavoro fatto, soprattutto coinvolgendo direttamente gli artisti, cioè le parte proprio fondamentale di questa attività, perché spesso a volte, no, veniamo anche noi un po' come amministrazione tacciati di, no, poco coinvolgimento delle parti. Ecco, in questo caso penso che nel massimo del potere, insomma, è stato fatto questo lavoro.
Peraltro credo che proprio in tema di regolamenti, cioè di regolamentazione urbana dei luoghi nei quali è consentito realizzare dei progetti di street art per privati, ovviamente, oltre che per artisti, e questo è un tema che si sta diffondendo in molte città diverse, vero Matteo? Cioè, quasi, sì, nelle più grandi città italiane, ormai quasi in tutte.
Diciamo che la street art, come qualsiasi cosa, alla fine sta un po' esaurendo il suo periodo di novità, quindi ormai tutti quanti sanno che cos'è la street art, tutti quanti bene o male hanno un'idea delle pratiche della street art, e quindi se negli anni 90 o comunque prima erano in 100 in tutta Italia a portare avanti queste pratiche, ora sono in 10.000, chiaramente questo richiede che queste pratiche chiaramente attirano attenzione, richiede anche una sorta di regolamentazione. C'è da dire che comunque interno al movimento una sorta di codici, di regole non scritte ci sono sempre state. Ora diciamo le città e i vari comuni si stanno adattando in maniera diciamo più o meno, rispettando in maniera più o meno fedele quello che che sono anche le prassi, che è l'etica del movimento. C'è da dire che da una parte mi sento di dire che certi regolamenti sicuramente aiutano, perché magari soprattutto la cosa che a me la cosa che a me in particolar modo è piaciuta del regolamento di Firenze è comunque il riconoscimento di alcuni spazi liberi, dove comunque un ragazzo giovane che anche vuole imparare un certo tipo di pratica può esercitarsi, può imparare. Ciò non toglie il fatto che anche prima esistevano le Hall of Fame, quindi muri o in posti abbandonati o un pochino magari più fuori la città, dove gli artisti andavano prima, i writer prima, gli artisti poi, gli street artist poi sono andati a dipingere, quindi diciamo spazi del genere sono sempre esistiti,
solo che prima non erano concessi, bisognava scavalcare i muri, esatto, di recinzione dei tracciati della ferrovia molto,
esatto,
spesso,
mi, no? Sento anche di dire che esattamente come prima c'era chi dipingeva Hall of Fame, che comunque andava in strada, l'illegale continuerà sempre a esistere. Ciò che mantiene questo movimento vivo, ciò che mantiene questo movimento in pompa, mi sento di dire, visto.
Certo.
Quindi è giusto che sia così e che continui ad essere così.
A Roma Le Manno ai suoi tempi fece un patto con i Writer, definì addirittura i percorsi che si potevano fare per godere, diciamo, di alcuni lavori di street artist che avevano lavorato nella capitale. A Firenze c'è una mappa in formazione, anche se il lavoro non è mai stato finito, è una sorta di work in progress, come è naturale visto il soggetto che tratta. Bologna è da molto tempo impegnata anche in questo caso a valorizzare molto spesso le periferie, no? Perché una delle prassi che si usano spesso, ora tu sei un po' un caso a parte, Mirko, perché sì, credo che tu sia l'unico funzionario in qualche modo pubblico che lavora in una zona protetta dall'UNESCO, quindi proprio non credo che ce ne siano.
Abbiamo quella parte di quartiere, la parte San Jacopino, no? Dove abbiamo fatto questi interventi, dove sono stati fatti, però sicuramente noi siamo un po' svantaggiati. Quando noi abbiamo, c'è stata la richiesta dalla parte dell'amministrazione, individuate dei luoghi, no? E delle strade, noi ci siamo trovati un po' in difficoltà, insomma, perché insomma, Santa Croce non era proprio, ecco. E quindi però sì, l'impegno nostro è stato comunque cercare di dare degli spazi all'estrema periferia tra virgolette del quartiere 1, quindi San Jacopino, la sala giovani, il centro giovani, insomma degli spazi comunque sono stati creati. Poi sicuramente sono spazi più importanti quelli che poi loro hanno trovato fuori dal quartiere 1, quindi quartiere 4, quartiere 5, Nuovo, l'Isolotto, penso anche siano un po' più votati a, no? A questo tipo di arte, la parte moderna, contemporanea, certo, così vogliamo definirla, della città, insomma, ecco.
Da questo punto di vista il rapporto tra ex nemici, diciamo, gli artisti di strada da una parte e le amministrazioni dall'altra, che stanno cercando, come forse è anche giusto che sia da certi punti di vista, dei punti in comune, no? Dei terreni comuni almeno, è arrivato finanche a amministrazioni locali che promuovono festival dedicati alla street art e magari prendono a campione ogni edizione del festival un quartiere specifico e vanno a far lavorare lì alcuni street artist importanti. Vengo da un recente viaggio a Tirana, che è una delle città che da questo punto di vista già in tempi non sospetti, con un presidente illuminato molti anni fa, già aveva valorizzato il concetto di murales, una volta tanto usiamo questo termine in maniera propria, cioè di dipinto murale sulle facciate di alcuni casermoni di periferia, diciamo, no? Per cercare di dare loro un altro senso, e che adesso continua a lavorare con alcune realtà molto spesso italiane, molte associazioni italiane.
Se
che
non mi sbaglio, lui era sindaco, poi è diventato presidente, lui è anche,
esatto,
artista, comunque dipinge.
Una formazione artistica all'Accademia di Tirana proprio. Quindi siamo andati molto avanti da questo punto di vista, ma domanda che vi faccio, forse seconda domanda difficile: siamo riusciti con questi patti a cambiare un po' il tipo di ricezione che i cittadini hanno dell'arte urbana, chiamiamola così?
Allora, bella domanda. Io quando mi fanno domande del genere cerco sempre di pensare come penserebbe la mia mamma, che sì, non c'entra niente in questo mondo, non c'entra niente in questo ambito, quindi dico lei che cosa penserebbe. Allora, sicuramente quando tutta questa serie di regolamenti hanno aperto tante porte, sdoganando anche un po' quello che è il movimento, come ho detto prima, il periodo di novità si è esaurito. Dall'altra parte però c'è anche da dire che la repressione nei confronti di chi esce da questi binari è fortemente aumentata, soprattutto a Firenze, dove comunque tanti ragazzi, anche giovanissimi, che insomma, che portavano avanti delle pratiche più o meno condivisibili, ma comunque assolutamente in linea con quello che è il movimento del graffiti writing o della street art, diciamo, sono stati trattati a stregua di terroristi. Comunque polizia che ti entra in casa la mattina alle 6, che ti inizia a fare perquisizioni, ti inizia a prendere tutti i computer, cellulari, schede di memoria perché disegni strada. Cioè, Marescià, sono pieni di colori fino ai denti, l'abbiamo trovati.
E questo non è successo solo a ragazzi, è successo anche ad artisti di una certa fama,
più affermati,
come il caso di Klett, no? Poi gli episodi di conflitto ci sono sempre.
Già, diciamo che ora io soprattutto lavoro con sul territorio fiorentino, sai, Firenze è piccolina, si conosce tutti, a me piace molto lavorare con gli artisti giovani o comunque non ancora, diciamo, affermatissimi, molti di quelli con i quali lavoro io, ragazzi che malapena arrivano ai 18-20 anni, insomma, succedono situazioni spiacevoli perché poi sono anche artisti talentuosi. Chiaramente quando vieni preso di mira, bersagliato, entri in una serie di loop, comunque di ritorsioni legali, eccetera, che comunque anche la famiglia ti fa pressione, quindi si crea tutta una serie di situazioni molto spiacevoli. Alla fine, perché attacchi disegni strada, perché disegni strada, quindi anche questo allarmismo, tutta questa pure il vandalo, cioè se lo fai su un muro legale sei un artista, se lo fai su un muro illegale sei un vandalo. Quindi anche questa terminologia che viene continuamente utilizzata da media, da comunque politici, eccetera, è una cosa che sicuramente, se da una parte ha sdoganato il movimento, quindi l'ha reso più accettabile, sì, dall'altra parte l'ha anche condannato, creando sempre di più una disparità tra street art buona e street art cattiva. E questo è profondamente sbagliato. Noi come, diciamo, sia come spazio espositivo che come gruppo, associazione e anche collettivo, perché noi nasciamo prima come collettivo che qualsiasi altra cosa, cerchiamo sempre comunque di promuovere parallelamente a tutta una serie di iniziative, sì, progettuali con le varie istituzioni, con i vari comuni, affiancare festival, mostre, eccetera, però cerchiamo sempre di portare avanti anche un pensiero fedele alla linea, cioè certi messaggi
che non snaturi troppo l'origine del
ma io credo movimento. Che certi messaggi di un certo tipo non hanno bisogno di essere autorizzati, hanno solo bisogno di essere gridati, punto. E sicuramente certi tipi di progetti non si possono fare per vie legali, e certe volte anche solo l'atto di prendersi uno spazio, sì, al di là del messaggio che poi ci metto, è già di per sé un atto rivoluzionario. Sì. Io non sono una multinazionale, non sono un brand riconosciuto, non ho i soldi per montare la mia insegna, sì, quindi lo spazio me lo prendo, il mio messaggio lo grido lo stesso.
Anche perché una delle altre radici storiche, no, dell'arte urbana, in modo particolare del writing con il tagging, era riconquistiamo dei luoghi rispetto alla proliferazione della comunicazione pubblicitaria che sembrava invadere, no, le strade delle città di mezzo mondo, no? E quindi questo sicuramente è una cosa da recuperare. Uno degli ultimi esempi di cronaca del quale si è parlato molto in questi giorni, quasi sempre devo dire in termini abbastanza positivi, è stato il lavoro di Gio Rita, promosso dal Nelson Mandela Forum, un ritratto quasi iperrealista, potremmo dire, sì, di Nelson Mandela a Firenze, no?
Sì, Mi piacerebbe dire solo una cosa su... Io mi trovo purtroppo molto d'accordo su delle cose che ha detto Matteo, purtroppo, per modo di dire, nel senso. Però capisco e percepisco realmente, no, quello che vuole dire. Su questo piano io e lui, come dicevo prima, ci siamo più volte confrontati. E il grido di ribellione penso che sia veramente una cosa, no, molto purtroppo naturale, istintiva, che regolamentare diventa difficile. E su questo io lo voglio veramente dire, ma non perché sono per il vandalo, sono per l'educazione, come si diceva, no? Cioè, io credo che le persone prima di criticare dovrebbero conoscere, cioè dovrebbero conoscere e saper dividere quello che è arte da quello che non è ACAB.
Certo, chiaro.
Perché è qui il tema.
Cioè, questo è forse stato un altro scoglio in questi anni che non siamo ancora riusciti
a suddividere bene, no, quello che è l'arte e quello che è una scritta inutile, forse, su un muro di una scuola, come spesso accade. Questo è, secondo me, importante da dividere. Poi, rimando a Mandela, la cosa bellissima di questa modalità di arte, diciamo, è proprio il messaggio anche sociale e culturale che siamo riusciti a dare negli ultimi mesi, sia con Nelson Mandela, grazie sicuramente al sostegno del Mandela Forum, però è stata proprio un'azione collettiva, quindi l'assessorato con Sara Funaro, perché no, Casa SPA, il come si chiama, l'assessore delle politiche giovanili, come dicevo prima, quindi insomma un collettivo di, no, di persone, di gruppi, di enti che si sono adoperati per fare un ritratto bellissimo ai 100 anni dalla nascita di Mandela. Quindi un messaggio forte, non soltanto un messaggio di arte, ma anche, no, di diritti, di pace, di... E penso che da Firenze sia veramente bello che parta dei messaggi così importanti. Firenze è sempre stata non soltanto la culla della cultura, diciamoci la verità, ma anche, no, una città importante per quanto riguarda i diritti. Quindi ecco, questi messaggi sono per me molto importanti.
Un altro dei temi fondamentali che forse vale la pena di affrontare, per quanto siamo in chiusura di trasmissione, è il concetto di bene pubblico legato all'arte urbana, no? Ovviamente a tutti torna in mente l'episodio di quella famosa mostra promossa a Bologna da una fondazione bancaria che si riteneva in diritto, no, di addirittura staccare delle intere porzioni di muri urbani dipinti da Blu e da altri artisti. E la risposta ovviamente di quello che è probabilmente il più noto street artist italiano nel mondo è stata repentina ed è stata radicale, no? Da un certo punto di vista ci ha fatto molto pensare. Semplicemente si è limitato, diciamo, a oscurare tutti i suoi lavori in tutto il territorio urbano di Bologna, a far capire che quei lavori non erano suoi ma erano della città, e quindi nessuno si poteva, no, prendere il diritto di usarli in un certo modo. D'altra parte l'aveva già fatto a Berlino, perché tutti citano quell'esempio lì, però a Berlino era successo forse qualcosa di ancora più grave, no? Un famosissimo dipinto di Blu era diventato occasione per un'agenzia immobiliare, forse erano due, di un'agenzia immobiliare berlinese che aveva alzato a dismisura i prezzi dei palazzi costruiti di fronte a quei pezzi. Cosa ne pensi, Matteo?
Beh, penso che, vabbè, innanzitutto di Blu ce n'è uno solo. Partiamo da questo, cioè lui è stato fonte di ispirazione per intere generazioni che comunque da lui hanno imparato, hanno tratto, cioè io ora non voglio fare però Blu, diciamo, è stato il primo artista tra i primi artisti, soprattutto in Italia, parlando anche con quelli, diciamo, più vecchiotti, che ha deciso, ha messo un pennello su un'asta e quindi ha iniziato anche a creare queste figure enormi in un periodo nel quale di solito comunque lo strumento utilizzato era lo spray, quindi si lavorava ad altezza d'uomo, e lui ha iniziato a creare queste figure gigantesche, quindi è stato un precursore, un pioniere per quello che è anche il movimento italiano e sicuramente internazionale. Ora Blu come ragiona, come lavora, come pensa, anche se non parla, anche se non rilascia interviste, insomma è abbastanza palese, lui è molto radicale in quello che fa e più volte l'ha dimostrato. Ora noi abbiamo citato due casi, diciamo, famosi, però già nel 2007 mi pare, quando lo invitarono, all'epoca non era ancora il Blu che conosciamo oggi, diciamo, dopo lui fece una mostra al Tate a Londra, da lì fu invitato a Los Angeles a dipingere l'enorme facciata di un capannone dentro al quale si svolgeva, diciamo, una mostra d'arte d'arte urbana. All'epoca erano ancora tempi non sospetti, quindi diciamo gli artisti conosciuti a livello internazionale erano una decina: Obey, Blue, JR, che all'epoca ancora non era neanche lui conosciuto come oggi,
Os Gemeos e pochi altri.
Sì, esatto. E lui praticamente gli dettero la facciata di questo capannone, e quando arrivò lì vide che di fronte a questa facciata si trovava il cimitero dei veterani di guerra. Poco più là si trovava l'ospizio sempre dei veterani di guerra, e lui decise di dipingere una sfilza di bare. Mi sembrava un muro di una cinquantina di metri, lunghissimo. Decise, quando gli americani, quando i soldati americani muoiono in guerra, vengono riportati in patria con la bara coperta dalla bandiera americana. E lui praticamente dipinse una sfilza di bare dove al posto della bandiera aveva messo un dollaro, il valore che si dava alla vita. E quella cosa fece uno scandalo incredibile, cioè improvvisamente Blue, da un giorno all'altro tutti quanti sapevano chi era, e quell'opera fu censurata, fu coperta la settimana stessa, mi sembra pochissimi giorni dopo che Blue l'aveva realizzata. Quindi come possiamo vedere, cioè Blue non è un artista che non scende a compromessi. E il caso diciamo di Berlino fu anche lì, fu eclatante, perché penso che anche quello fu uno dei primi casi in cui un artista si autocensurava perché Blue,
perché
diciamo,
non voleva partecipare a un'operazione di speculazione alla fine.
Sì,
di speculazione,
ma non è semplicemente questo, cioè la street art anche si contestualizza molto nell'ambiente, nel tessuto sociale, nel tessuto urbano nel quale viene pensata e creata. Quindi nel momento in cui il tessuto sociale, il tessuto urbano cambiano, nel momento in cui la cornice cambia, l'opera può perdere di significato, può aumentarlo, può appiattirsi, può essere sfruttata come in questo caso. Quindi anche la scelta di andare a coprire, andare a togliere, io tolgo, è una scelta interessante. Il caso di Bologna ne è l'esempio lampante, perché comunque è stata una mostra curata insomma da due curatori anche comunque molto bravi e di un discreto livello. Secondo me, diciamo, lì è stata gestita male proprio tutta la situazione, perché comunque nel momento in cui loro dicono noi Blue l'abbiamo contattato un anno prima, lui non ci ha mai risposto, quel muro si trovava in un edificio privato, quindi nel momento in cui il privato dà l'ok, sì, l'opera non appartiene all'artista, perché c'è da ricordare che comunque nelle opere di street art la proprietà intellettuale dell'opera appartiene all'artista, ma la proprietà fisica appartiene al proprietario del muro. Okay. Con la proprietà intellettuale, diciamo, ci si fa poco, è anche difficile dimostrarla se questa avviene in ambito illegale. Certo. E quindi loro hanno giocato un pochino con questa regoletta e hanno fatto un po' quello che gli pareva, solo che Blue non c'è stato. Io ho avuto la fortuna, l'enorme fortuna di trovarmi a Bologna in quel mese in cui sono successe tutta questa serie di avvenimenti, quindi me ne sono vissuti molto da vicino.
E comunque anche quell'oscuramento, Blue, come molte delle altre sue azioni, la fece in chiave collettiva. Non era solo lui che sottraeva la propria opera alla città, no, in quanto egemone sulla propria arte, ma anche quel lavoro venne fatto in sì, una chiave molto...
Mi permetto, vabbè, ora chiudo il discorso così. Io conosco, insomma, in quel periodo c'era un mio caro amico che si trovava nei pressi, lui abita vicino all'XM24, sì. Quella mattina si trovò a passare davanti mentre il famoso muro di Blue, Occupy Mordor, muro fantastico, veniva coperto, veniva grattato via dal muro e coperto, e lui accanto a Blue si fece scappare, dire: ma a me dispiace, questo lo sentivo mio, mi sento come se mi stanno portando via qualcosa. E Blue gli ha risposto: questo muro, questo disegno non ti appartiene, quindi nessuno te lo può portare via.
E nel lì, senso che non apparteneva a lui, ma apparteneva a tutti,
insomma, collettività,
alla
sì,
collettività,
esatto.
il senso
insomma, era interessante. Secondo me, io credo che comunque lui da artista ha vissuto un dramma, cioè, perché poi, certo, dopo si sono uscite voci di tutti i tipi. Lui l'ha fatto per farsi pubblicità, lui lo sapeva, non ha risposto.
Ma questo è il gioco delle interpretazioni, insomma, c'è sempre, e fa parte, diciamo, del linguaggio e delle forme espressive della street art.
Io credo che lui abbia sofferto tantissimo questo momento, perché comunque un artista che si priva di 20 anni di produzione, lui è nato e cresciuto a Bologna artisticamente, sì, e privarsi di 20 anni di produzione così in una notte, insomma, ti spezza.
Sicuramente
ti spezza,
è una cosa che bene non fa. Nel frattempo ci ha scritto anche Sara al nostro numero WhatsApp ed SMS 366-6260-155, regalandoci e condividendo con noi un piccolo reportage che stava facendo proprio in questi giorni su alcuni lavori di street art che a Firenze, su dei capannoni industriali, non sono riuscito bene a capire dove sono, stava collezionando, insomma. Ovviamente non avevamo nessuna pretesa di esaurire l'argomento, volevamo solo darvi degli spunti di discussione. È un argomento troppo vasto e in progress per poterlo chiudere fra parentesi. Io intanto voglio ringraziare molto Mirko Ruffilli, consigliere del quartiere 1. Grazie Mirko per il tuo contributo. Ringraziare anche Matteo Bidini di Street Level Gallery e Project Family.
Grazie a voi.
E rimandarvi a fra due settimane per il prossimo appuntamento con Architects and the City. Questa puntata potete rivederla e riascoltarla sulla pagina Facebook di Controradio. Buona mattinata.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.